This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Roger Podcast.
Pollock inventa il dripping. Una cosa mai vista prima. Madonna delle Ombre, Beato Angelico. Convento di San Marco, Firenze. 1. Number 31. Jackson Pollock, Museum of Modern Arts, New York.
Eccoci qua, finalmente al cospetto di una delle mie opere preferite.
E perché davanti a te non vedo nessun croissant ai frutti di bosco?
Molto spiritoso. Non so se te ne sei accorto, ma il mio nutrimento principale è l'arte figurativa. È l'unica cosa che mi dà davvero gusto e mi fa sognare.
Già, non mi stupirei se finissimo per passare più tempo nei musei che in camera da letto. Per dormire, si intende. Ehi, ma quello cosa dovrebbe essere?
È un affresco di Beato Angelico, la Madonna delle Ombre.
È un santo dialogo?
Fuochino. Si chiama Sacra Conversazione, quella situazione pittorica.
E perché ci hanno piazzato sotto quelle lastre colorate piene di puntini bianchi? Gli si è rovesciata la vernice sul marmo?
Intanto, parlare di vernice per opere del XV secolo è quantomeno improprio. Inoltre devo svelare una verità al tuo occhio pigro. Quelle sembrano lastre di marmo, ma in realtà sono parte anch'esse dell'affresco.
Cioè sono state dipinte da questo tizio, dall'angelo beato?
Beato Angelico. È un frate vissuto tra il 1395 e il 1455. Ha dipinto qui nel convento di San Marco di Firenze, utilizzando la luce proveniente dal fondo del corridoio per fare un vero e proprio studio luministico, una cosa incredibile. Guarda i capitelli corinzi che ci sono sopra le teste dei santi. Sembrano scolpiti altro che dipinti. L'attenzione alla luce è pari a quella di Caravaggio, per quanto mi riguarda, ma con ben 150 anni di anticipo.
Che barba, non so come fanno a non annoiarti queste storie di continue madonne, bambocci, santi, angeli con le trombe.
Qua di bamboccio ce n'è solo uno e passa ore ricurvo sul suo device e non è un disegno. Però hai ragione, la parte più interessante di questo affresco è proprio quella sottostante. Non tanto la riproduzione del marmo di per sé, ma il fatto che ci siano delle macchie e delle linee quasi astratte. Che parlare di astrattismo nel XV secolo converrai con me che è assurdo.
Beh, di assurdo per me ci sono tante cose quando mi parli di arte, ma non per questo è detto che lo siano. E poi, in effetti, io ho detto marmo solo perché lo trovo spesso associato all'arte medievale, ma potrebbe tranquillamente essere uno scarabocchio di qualche drogato.
Bene, grazie per il suo contributo, professore. La sua sensibilità è sopraffina.
Perché, scusa, a te sa di qualcos'altro?
Beh, veramente sì. Già Didi Huberman, in un suo saggio, aveva notato l'astrattismo che sta dietro a questa zona di macchie multicolori. Si tratta di una cosa molto insolita a quell'epoca. E mi ricorda una cosa, tanto per sfatare uno dei tanti miti legati all'arte contemporanea. Ti va di fare un salto al MoMA?
Oh, finalmente una proposta interessante. Con quest'afa una bella birretta fresca è proprio quello che ci vuole.
Ma cosa stai blaterando?
Il MoMA non è una birreria?
Sei veramente incorreggibile. Il MoMA è un museo. Il Museo di Arte Moderna di New York.
Ah, lo sai quanto mi piace stare soli io e te mentre intorno c'è un casino infernale. Tu, io e le luci della Grande Mela. Con un Manhattan da sorseggiare, magari, per rimanere nei paraggi.
Sì, e Woody Allen che suona il clarinetto, ma per favore. Eccoci qua! Guarda dove siamo!
Siamo davanti a un parallelepipedo riflettente molto misterioso. È il set di 2001 Odissea nello spazio?
No, No, non ci posso credere che tu l'abbia detto.
Nemmeno io che tu mi abbia portato qui senza dirmelo. Un vestito da scimmia lo recuperavo.
Secondo me vai bene anche così. Lo sguardo è più o meno quello di un primate. Manca giusto un femore in mano e poi sei perfetto.
Sempre carina con me, eh? Comunque, visto che siamo al MoMA, ci tengo a dirti che secondo me quasi niente di quel che è stato fatto dopo gli anni 40 è arte. Perché nella maggior parte dei casi sono tutte cose o azioni che potevo fare anch'io. E non mi reputo certo un artista.
E su questo non ci piove. Ecco, ora puoi ammirare le linee, i colori, la matericità dei drippings di Jackson Pollock.
Mi sto chiedendo cosa sia il male davanti a questa tela. O se qualcuno sia stato male sopra questa tela.
Anche sul marmo, come l'hai chiamato tu, di Beato Angelico, hai avuto parole a dir poco blasfeme. Non permetterti, sai, di mancare di rispetto a grandissimi artisti che stiamo comparando a distanza di 5 secoli.
Senti, va bene tutto. Abbiamo scherzato, siamo venuti a New York dopo aver visto il Sacro Dialogo, quel che era a Firenze, siamo venuti al MoMA, abbiamo preso una mezza insolazione qui fuori, ma ora facciamo i seri. Cosa mi sta a significare una tela verniciata male con delle macchie di... Io ho paura a chiedermi cosa sia.
Tela verniciata male?
Non puoi negarlo, su questo devi darmi ragione. O vuoi venirmi a dire che pure questa è una delle tue amatissime opere d'arte?
Tela verniciata male. Mi fai proprio venire voglia di provare la tecnica del blood dripping su parete.
E di che si tratta? Sembra il nome di una pratica piuttosto interessante.
E infatti lo è. Lasciando stare il blood, il dripping è una tecnica pittorica inventata da Max Ernst e ripresa dai pittori americani della corrente action painting. Il più celebre è appunto Pollock, che dal 47 ha iniziato a dipingere usando tutto il suo corpo per far gocciolare, questo vuol dire dripping, il colore su tele immense.
Quindi lui la mattina si svegliava e diceva: e anche oggi farò cose a caso con le tempere finché non sarò esausto. E poi spaccerò il risultato casuale per arte.
No. Pollock la mattina si svegliava e si metteva in bocca una sigaretta. Poi diceva: dipingere è azione di autoscoperta. Ogni buon artista dipinge ciò che è. Solo allora iniziava a dipingere e comunque non erano mai cose a caso. Lui aveva chiaro quale opera voleva creare. Per ottenere un certo risultato, univa agenti controllabili, come l'uso del proprio corpo, ad agenti incontrollabili. Gocciolatura dei colori, forza di gravità, assorbimento da parte della tela.
Gli unici agenti che avrebbero dovuto esserci erano quelli delle forze speciali o dell'FBI. Ma poi perché mai voleva usare tutto il corpo? Non poteva fare dei disegni normali come gli altri artisti?
Diciamo che la questione è un po' più complessa di così. Per Pollock, l'artista moderno lavora per esprimere un mondo interiore. In altri termini, esprime il movimento, l'energia e le altre forze interiori.
E questo cosa vorrebbe dire?
Che l'azione artistica non si compone solo della parte figurativa, ma di tutto il processo di creazione che coinvolge naturalmente ogni parte dell'essere umano. L'artista crea le opere per dar forma a quanto di più intimo lo anima. Non usa colori e linee a caso, ma nemmeno facendosi guidare da regole logico-razionali. Dà solo forma a quel che sente dentro.
Beh, allora credo soffrisse di reflusso gastroesofageo. Una forma bella pesante, tra l'altro.
Sei veramente...
Bello? Affascinante? O forse stavi cercando un'altra parola?
Fastidioso.
Me lo dice anche mia madre. Anche tu non hai inventato niente, visto?
Stereotypart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotypart@roger-podcast.com.
Stereotypart è una serie originale Roger, ideata da Chiara Attanasio e Morena Rossi. I testi sono di Chiara Attanasio, con la collaborazione di Morena Rossi, Max Zaccagnini, Mary Carrer, Benedetta Drago, Alice Lopresti. Produzione di Carlotta Longo per Roger, la fabbrica delle storie. Sound design di Simone Pavan.